Maria, un carissimo saluto in Gesù e Maria a tutti i nostri affezionati radioascoltatori e ben ritrovati anche oggi in nostra compagnia per una nuova puntata del nostro programma, della nostra trasmissione che andremo a dedicare con cura privilegiata alla festività dell'Assunzione della Santissima Vergine Maria in cielo, in corpo ed anima, che, come voi tutti sapete, andremo a celebrare proprio il prossimo venerdì 15 agosto. E come figura di santità, come modello e riferimento in considerazione di tale importantissima solennità, abbiamo scelto di presentarvi l'ammirevole, eroico esempio della beata Elia di San Clemente, a secolo Teodora Fracasso, monaca professa dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, fedele figlia imitatrice della santità di Teresina di Lisieux, Santa Teresa di Gesù Bambino, quindi delle sue virtù, della sua spiritualità, oltre ad essere legata in maniera profondissima alla Santa Vergine Maria in una unione manifestatasi fin dalla più tenera età e che va proprio a richiamare il significato dell'Assunzione con l'anima della beata Elia, come un giglio, potremmo dire, portato dalla Madonna con sé in paradiso. E proprio in questo lieto giorno si celebra Maria Vergine esaltata, quindi sopra tutti i cori degli angeli e tutti i santi del paradiso, quindi per il 15 di agosto, esaltata come regina del cielo e della terra e naturalmente al di sopra di tutte le creature, perché madre di Dio. E la più umile e santa di tutte. Per cui davvero in questa solennità dobbiamo rallegrarci di tale incomparabile privilegio, venerare Maria come nostra signora ed avvocata presso il suo divin figliuolo, pregarla di ottenerci da Dio la grazia di condurre una vita santa e di prepararci virtuosamente alla morte, proprio perché evitiamo ed il male del peccato, della perdizione, e andiamo a meritare di essere da lei assistiti e protetti, soprattutto nell'ora dell'ultima agonia, così da poter prendere parte un giorno alla sua gloria celeste e quindi imitando le sue virtù, specialmente la purezza, l'umiltà, proprio come ha fatto la beata Elia in tutta la sua vita. E dunque parleremo di tutto questo con Maria, a cui do il benvenuto, Ave Maria carissima, e naturalmente avremo la presenza del nostro padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria.
Grazie a lei, padre, assolutamente ben trovato. E allora, senza altro indugio, io direi di andare a cominciare la puntata partendo proprio dalla storia della beata Elia di San Clemente. E vorresti parlarci di lei, Maria?
Ave Maria, come è stato introdotto precedentemente da Valerio, adesso andremo a parlare di quella che è la biografia della beata Elia di San Clemente. Una beata molto giovane, professa monaca dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, proprio nella diocesi di Bari Bitonto, dove lei ha vissuto per tutta la sua vita e dove ha praticato quelle che sono le virtù cristiane, attraverso appunto la consacrazione nell'ordine fondato da Santa Teresa d'Avila, delle monache Carmelitane Scalze. Una vecchia casa in piazza San Marco, nella Bari Vecchia, e proprio al secondo piano abitano Giuseppe Fracasso e Pasqua Cianci, che sono i genitori, come lei definirà la beata Elia, veramente santi. E qui il 17 gennaio del 1901 vede la luce la nostra Teodora, Dora veniva chiamata così dai suoi fratelli. Lei era infatti la terza di ben nove fra sorelle e fratelli. Prudenza era la più grande, Anna, poi Teodora, Domenichina e l'ultimo, l'unico maschio, Nicola. Gli altri quattro invece morirono prematuramente nella prima infanzia. La famiglia di Suor Elia era seriamente cristiana. Il padre infatti gestiva una piccola azienda artigianale di pittore edile e di modesta istruzione. Aveva infatti lasciato presto gli studi per aiutare la sua famiglia. E a differenza del fratello Carlo sacerdote, appunto, Il padre era cattolico e anche la moglie, che infatti fu una sacrista maggiore della confraternita Santa Maria del Pozzo, proprio lì vicino alla chiesetta di San Marco. E tutti, racconta la Beata Elia, tutti insieme la sera dopo cena recitavano il rosario. E la mamma sapeva appunto parlare ai suoi bambini di Dio, della Madonna, del cielo, della vita eterna, dell'anima. E solamente a 2 anni, secondo la consuetudine del tempo, Dora, Teodora, riceve la cresima dall'arcivescovo di Bari Bitonto, appunto, Monsignor Giulio Vaccaro. E la grazia di Dio opera in quell'anima innocente che depone ogni sera ai piedi della Madonna, lei dice, il fiorellino di qualche mortificazione praticata in suo onore. E a 5 anni, Dora, ha un sogno che le si imprime profondamente nell'anima e che mai dimenticò. Vede un giardino di gigli in cui avanza una donna con una falce d'oro che miete gigli ed infine strappa un piccolo giglio e se lo stringe al cuore e poi scompare. Il mattino dopo la piccina narra tutta eccitata questo sogno, bellissimo sogno alla mamma e le chiede chi potrebbe essere quella signora del sogno e la mamma le spiega che ha visto la Madonna. In quello stesso giorno, in giardino, questo perché la famiglia, in particolare a maggio, si trasferiva in una casa di campagna con un grande giardino, contempla Maria in una rosa sbocciata e che appunto le predice il suo futuro di monaca. E questo è proprio il primo seme della sua vocazione religiosa. Quale che sia il senso di questo sogno, esso dovette essere, come dire, la prima esperienza, religiosa della bambina. Che appunto ripensandoci più tardi scriverà: da quel giorno sentivo un non so che nell'intimo dell'anima che mi faceva cercare qualcosa. Il mio piccolo cuore provava un'ardente sete del suo Dio, e da quel giorno il desiderio di Dio, il continuo pensiero di essere monaca non si partirono più dalla mia mente. La bimba così si sente come un'umile erbetta nascosta che dice al suo cuore come il Signore nostro Dio abita nell'alto. Ma si china a guardare ciò che è umile in cielo e sulla terra ed offre a Dio il suo cuore. E sogni e visioni hanno accompagnato tutta la vita e anche tutta l'infanzia della Beata Elia, che era stata vissuta in una grande sensibilità verso le realtà dello spirito, che non può non essere se non un dono della grazia divina, come il voler sapere a 3 anni cosa fosse l'anima e quale fosse la sua destinazione. E alla richiesta di Dora, mamma, le bimbe buone vedono l'anima loro e tu hai mai visto la tua? La madre rispose, piccina mia, il velo di questo corpo ce lo nasconde, essa è dentro di noi e solo dopo la morte potremo vederla. È tanto bella. Si tratta tuttavia di sogni e visioni per nulla straordinari di cui si può credere tranquillamente perché lo straordinario non è tanto in quella che Dora sognava o vedeva, ma nell'intensità con cui ella viveva queste particolari apparizioni, questi particolari sogni, e come appunto quello del filo d'erba nascosto, scrisse nel suo diario, l'umile fogliolina di un'erbetta ignorata che io coltivavo gelosamente, essa mi simboleggiava il nascondimento e la dimenticanza di tutti. Ecco appunto un filo d'erba nascosto cui nessuno darebbe peso, ma lei diceva: a tal vista tutta mi sentii attratta e piegando anch'io le ginocchia grandemente commossa, sollevando lo sguardo al cielo, sentivo all'invito della terra congiungersi anche quello degli eletti. E di Dora fu tracciato questo piccolo ritratto. Una bambina di buona salute, intelligente, ricca di sentimento. Amava le cose belle e quelle che amava le voleva. Godeva d'essere amata, non voleva dispiacere a nessuno e come a tutte le bambine le piaceva giocare con i giocattoli che la mamma le comprava e soprattutto con la sorella più piccola, Domenichina. Ma preferiva l'aria aperta del giardino di casa, le passeggiate col babbo lungo il mare, sotto il sole forte di Bari e il cielo stellato delle sere estive. E ancora molto piccina, era ancora molto piccola, come scrive, entra nel 1906 nell'istituto delle suore stimmatine, le figlie di Assisi. Per i primi 2 anni è convittrice interna. Negli anni successivi rimane semiconvittrice. Tale resta anche quando termina gli studi col diploma di terza elementare, ma praticamente vi trascorre tutto il giorno frequentando il laboratorio di cucito e ricamo, crescendo e progredendo e finendo col diventare una collaboratrice delle istitutrici. Intanto, nella vicina chiesa di San Francesco da Paola, tenuta dai padri appunto domenicani, frequenta le associazioni parrocchiali per i fanciulli e di giovani. Sono associazioni mariane che educavano alla devozione a Maria, cui i bambini si affidavano per crescere in purezza. E a 10 anni riceve la sua prima comunione. In particolare, nei 10 giorni di esercizi spirituali che lei trascorse presso le suore stimatine che precedono immediatamente il giorno della prima comunione, passa lunghe ore da sola davanti al tabernacolo. Lei proprio disse così: Gesù, come tutta mi sentii perduta in voi, quale atomo lanciato in un braciere di fuoco. E la notte prima fa un sogno misterioso che però non rivela. Si saprà che poi in seguito ha sognato Santa Teresina che gli aveva detto: sarai monaca come me. Ecco che l'ardore con cui si accosta alla comunione attira l'attenzione dell'arcivescovo, che dopo la celebrazione vuole incontrarla personalmente e la bacia perfino sulla fronte. Dora vive questo giorno come un consacrarsi totale e definitivo al Signore. Gesù le comunica che avrebbe molto sofferto qua giù sulla terra. E da quel giorno fino alla sua morte, Dora, in seguito suora Elia, non trascurò mai comunicarsi ogni giorno, tranne nei giorni di malattia e per 2 mesi di incursioni aeree in cui tutta la famiglia era sfollata in campagna. A 15 anni lavora ancora presso le stimmatine, ricavandone qualche guadagno per la sua famiglia, ed erano proprio gli anni della guerra, 1915-1918, e suo papà si affaticava forte appunto per la famiglia che cresceva. Dora addirittura lavorava, si diceva che appunto lavorasse anche di notte al lume di candela per risparmiare la corrente elettrica. Dunque la sua vita era tutta un lavorare e pregare, e si forma intorno a lei un gruppetto di amiche che, affascinate dalla spiritualità di Dora, sono con lei un cuor solo e un'anima sola, soprattutto nella preghiera. C'erano la sua sorella Domenichina, due ragazze su quattro faranno come lei le carmelitane. Ecco. La sorella maggiore Prudenza le chiede consigli e Dora non lo fa mai pesare. E Domenichina condivide con lei l'amore per il Signore. È un po' come, direi, Celina per Teresina. E Domenichina, infatti, entra nel Carmelo dopo la sorella e si chiamerà proprio Suora Celina. Invece, Dora al fratellino Nicola insegna preghiere e fioretti. È attenta agli operai del laboratorio gestito dal padre e alle loro famiglie. E con pensieri, lavoretti, perognonati, assiste addirittura un operaio inabile per causa del lavoro. Va a pregare con costanza sulla tomba di un operaio defunto, si preoccupa che vadano a messa la domenica e si fa dire addirittura il colore dei paramenti o si fa ripetere la spiegazione del Vangelo e fa attenzione affinché loro offrano a Dio il loro lavoro, oppure che le mamme facciano la comunione prima del parto, che battezzino i neonati entro gli 8 giorni. Quindi Dora di fatto mette parole di pace fra tutti ed è preoccupata della salvezza di tutte le anime. Come Santa Teresina pensa anche alle missioni nelle terre dei barbari, nelle lontane Americhe. Come Teresina comprende che non sono necessarie opere grandi, ma l'amore e la completa immolazione di sé. E con la guerra iniziò anche un brutto periodo, tra l'altro esplose anche un certo anticlericalismo, rimasto sino allora in parte sotto la cenere. E dapprima fu chiuso il convento dei Domenicani di San Francesco col pretesto di spionaggio in favore dell'Austria e poi vennero bandite anche le stimmatine. Quindi lo spirito degli avversari si manifestava in tutte le forme, c'erano anche bestemmiatori che dappertutto permettevano di offendere Dio. Una sera ne capitò in particolare uno anche in casa Fracasso, e Dora disse: Signore, in casa nostra bestemmie non se ne dicono. Se vuol farlo, vada fuori. Grazie signorina, ed il malcapitato smise, ma andando via disse all'amico Don Peppino: quel rimprovero mi è valso più di una predica. E poi in quello stesso tempo capitò anche un altro episodio. Una sera un mangiapreti, così si diceva, andò a prelevare sua moglie che di giorno lavorava in casa fracasso per guadagnare qualche cosa. Mamma, fece notare Dora, quell'uomo è senza la grazia di Dio. E ne sentiva perfino la puzza dei peccati che portava addosso. Poco dopo quell'uomo si ammalò e il gesuita, padre Angelo Maresca, fu invitato a portargli i sacramenti. L'infermo, al solo vederlo, prese un bicchiere per tirarlo al prete, ma non ci riuscì. E il padre, vista la cattiva disposizione, se ne andò. Dora, stando in fondo alla porta della camera dell'ammalato, fu vista piangere e soprattutto pregare. E quando si accorse che l'ammalato, aggravato, si cercava qualche cosa, lei si avvicinò, prese di tasca il crocifisso che portava sempre con sé e lo porse al moribondo, e questi lo baciò. Si rinnovava il gesto del condannato Pranzini per il quale aveva pregato Santa Teresina. E nella bottega del padre c'era un povero operaio paralizzato agli arti superiori. All'ora del pranzo Dora gli portava una scodella di minestra e lo imboccava con carità. Altra volta l'amica Prudenzina si accorse che Dora non aveva più gli orecchini che le erano stati dati dalla mamma. «Che ne hai fatto?» le chiese. E Dora rispose: li ho dati a una povera ragazza che doveva sposarsi. Tanto a me non servono più, vado in monastero. Ecco che appunto Dora entrò in monastero. Ma c'è anche un altro episodio da ricordare precedentemente, quando, visto che appunto Dora era una bella adolescente, era una bella ragazza e non poteva che non attirare l'attenzione di qualche giovanotto, uno di questi osò farlo con molta garbatezza e lei gli rispose: domani ci vedremo alla chiesa di San Gaetano, lì confessati e comunicati. Il giovanotto lo fece e stette in attesa della conclusione, che fu un singolare. Non pensare a me, io sono tutta del Signore, io potrò aiutarti solamente con la preghiera. Ma lo fece così tanto bene che appunto qualche tempo dopo, quando Domenichina, che aveva assistito all'incontro ed ora andava con la famiglia a salutare quella giovane pretendente, perché appunto quella del giovane pretendente, perché la figlia entrava al Carmelo, il giovane le disse: di a tua sorella che il suo aiuto e le sue preghiere mi hanno fatto più bene che la sua mancata compagnia. Ecco che appunto Dora, come abbiamo già accennato precedentemente, già da fanciulla aveva sognato Santa Teresa di Gesù Bambino, che l'aveva chiamata Suor Elia e le aveva predetto che sarebbe morta giovane come lei. E la giovane Carmelitana di Lisieux, non ancora proclamata santa, l'invitava a seguire la sua piccola via. Il 24 novembre del 1921, terminato il primo anno di noviziato, Suor Elia comincia i santi esercizi spirituali in preparazione alla prima professione religiosa, quella appunto dei voti temporanei. E Suor Elia medita soprattutto sulla sofferenza: chiamerò a vuoto quel giorno che non abbia sofferto qualcosa per te. Suor Elia comprende bene, nel suo noviziato e nel suo periodo di voti temporanei, che è del costato di Cristo aperto dalla lancia del soldato, dal suo cuore trafitto, che è sgorgata, come appunto dice San Giovanni, l'Eucaristia, e a quel torrente lei si vuole inebriare d'amore, ed è la croce di costante riferimento che lei porterà in tutta la sua vita e nel suo spirito. Lei si sente come una bambina che deve salire un monte, che è insieme il Monte Carmelo, ma anche il Calvario. E proprio ai piedi di questo monte si scorge una bambina che è, come dire, sorridente in volto e meravigliata guarda in su, guarda dove appunto lei deve salire. Ecco che appunto la croce è la sua vita e la sua luce. Dai suoi scritti lei dice: la tua croce mi sarà di conforto nel breve pellegrinaggio della vita. Crocifissa con te, voglio amarti fino alla morte. Mi addormento stretta alla croce del mio Gesù, baciata dai candidi raggi della luna che da piccole fessure della finestra penetrano nella cella per illuminarla. Ecco che appunto è incredibile come Suor Elia riesca ad accogliere e accogliere nel suo stile di inconfondibile semplicità e poeticità, la grande verità teologica del forte che si è fatto debole, del divino che annientò se stesso e della grandezza e della piccolezza di Dio. È davvero un perdersi in Dio. Lei è una perduta in Dio. È una delle definizioni che più frequentemente Sua Relia dà di sé nei suoi scritti. E padre Magrassi, commentando questa espressione, scriveva: una vita sprecata, un po' come l'unguento sparso dalla Maddalena sui piedi di Gesù. Giuda interviene a deprecare quello spreco. Gesù lo esalta e dice che il suo ricordo sfiderà i secoli. Ecco che la logica della croce, dell'affidarsi a Dio in tutto, le fa vedere positivamente anche le vicende e quelli che sono i momenti di grave difficoltà e sofferenza. Come ad esempio quando le era stato assegnato l'incarico all'educandato annesso al monastero, che però suscita in lei pesanti giudizi, incomprensioni nei suoi confronti. Però ecco la prova che il Signore si è compiaciuto, questo lei lo scriveva, si è compiaciuto nell'inviarmi durante appunto la dimora dell'educandato, è uno di quei dolori difficili. Ma glielo confesso che il buon Dio, vedendo la mia piccolezza, sempre mi ha sostenuta nelle sue braccia. Ecco che Suor Elia vede nelle prove la mano dolcissima del Signore che si posa sul suo capo, e la prova è dolcissima e conosce in essa gli abissi dell'amore e di misericordia del cuore di Gesù. Come dire, oggi questa sua piccola cella che lei viveva sembra quasi un mistico giardino. E ecco che lei scrive al suo direttore spirituale: Padre veneratissimo, preghi molto per me, affinché non sia di ostacolo all'intimo lavoro della grazia che incessantemente opera in questa piccola infima creatura. Bisogna che pur confessi con sincerità che a volte nel profondo il silenzio della cella verso alcune lacrime di riconoscenza al mio buon Dio. Per tante finezze d'amore, largitemi fin dai più teneri anni. Ecco che appunto la beata Elia riconosceva la grazia che lei aveva ricevuto, la famiglia, la comunità monastica, il suo direttore spirituale, il Carmelo, la sua chiamata, ma anche le amarezze e le incomprensioni che lei stessa viveva. Ecco, sicuramente la vita della beata Elia è una vita dunque nascosta, e proprio lei diceva: io ho sete di Dio, di quell'essere infinito che solo può saziare l'anima immortale. Ecco, c'è da ricordare questa beata che è ancora tutt'oggi vivente di fatto nella comunità del Carmelo di Bari e che da allora tiene fede alle indicazioni di questa sua grande sorella, questo suo modello, e anche la sorella stessa della beata Elia ne riconosceva la sua eroicità, e questo si può notare anche nei loro scritti, negli scritti che appunto si scambiavano, nelle lettere che si scambiavano. Ecco che appunto Elia, Suor Elia, è un modello, un'esperta del patire, e proprio la sua gioia paradossale nella sofferenza le deriva dalla fedeltà sponsale alla consacrazione come appunto vittima all'amore misericordioso. Vorrei concludere questo intervento sulla Beata Elia con una preghiera che proprio lei ha scritto: O dolce nascondimento, amo passare i miei giorni alla tua ombra e consumare così la mia esistenza per amore del mio dolce Signore. Talvolta, pensando a quelle eterne ricompense, così sproporzionate ai leggeri sacrifici di questa vita, la mia anima ne resta meravigliata e, presa da un ardente brama, si slancia verso Dio, esclamando: O mio buon Gesù, a qualunque costo voglio raggiungere la meta, il porto di salvezza. Non mi negare nulla, dammi da soffrire. Sia questo il martirio più intimo del mio povero cuore, occulto ad ogni sguardo umano. Una croce nuda io ti chiedo. Adagiata su questo, voglio passare i miei giorni quaggiù. Quando si soffre con Gesù, il patire è gioire. Soffrire amando io bramo. Fuori di questo non voglio più nulla. mio diletto, chi mai potrà separarmi da te? Chi sarà capace di spezzare queste forti catene che tengono stretto il mio cuore al tuo? Forse l'abbandono delle creature? È proprio questo che unisce l'anima al suo creatore. Forse le tribolazioni, le pene, le croci. È in queste spine che il canto dell'anima che t'ama è più libero e più leggero. Forse la morte, ma questa non sarà altro che il principio della vera felicità per l'anima.
Ti ringrazio di cuore, Maria, per questa relazione così ricca proprio di dettagli, di particolari che ci fanno apprezzare nella sua pienezza il valore e il significato dell'esempio della vita di santità condotta dalla Beata Elia, per la quale vorrei evidenziare la precocità spirituale nella venerazione della Madonna con il sogno che ha fatto, quello della falce d'oro. Favorita proprio anche dalla grazia della famiglia cristiana in cui si è trovata, poi dalla sua vita di grazia nel costante impegno, nell'abnegazione, nei sacrifici fatti sempre a vantaggio degli altri, con uno spirito di autentica carità e soprattutto per beneficare, le anime. Seguendo la sua vocazione, che davvero si è rivelata limpida, profonda e sincera nell'adorazione di Dio, nel dedicare a Lui e quindi al bene delle anime, tutta la sua vita, anche con la sua incessante opera di apostolato, di consiglio, oltre all'esempio che lei ha sempre fornito alle persone che la circondavano, un esempio totalmente edificante, poi le conversioni che ha portato, di cui ha parlato, dal peccato, quindi insomma, la cancellazione di queste colpe, la salvezza procurata sicuramente a un numero inimmaginabile di anime, anche poi per il modo in cui ha affrontato il male che l'ha afflitta, insomma, tutto quello che ha dovuto sopportare sempre per amore di Dio è veramente in consonanza, potremmo dire, perfetta anche con quella che è stata la sua ispiratrice, ovvero Santa Teresina di Lisieux, a cui peraltro era anche apparsa in sogno. Preannunciandole che quella sarebbe stata la sua strada, quindi una strada comune nella santità del Monte Carmelo. E penso che sì, cari radioascoltatori, che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale e rimanete in nostra compagnia.
Gaudet angelum, gaudet angelum.
Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire il nostro consueto commento condiviso per la seconda parte della puntata. E quindi inviterei subito lei, caro padre Giampio, a pensare, non so, quali elementi le piacerebbe considerare, su quali aspetti vorrebbe riflettere maggiormente sull'esempio della beata Elia di San Clemente, in funzione ovviamente di una santa celebrazione della festa dell'Assunzione.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti. A me è piaciuto molto Valerio un po' in questa presentazione che ha fatto Maria e un po' vedere questa preparazione un po' anche della famiglia per questo veramente questo giglio, questo fiorellino che anche un po' nel sogno si manifestava, questa cura per la preghiera serale, questa vita di devozione. Questa laboriosità dei familiari, quindi veramente tutte quelle virtù cristiane di una bellissima e piccola casetta di Nazareth, come vediamo, tutte ben esercitate, anche quella preghiera in famiglia comunitaria del Santo Rosario. Chiaramente questa diventa la preparazione più bella che possiamo fare in questi ultimi giorni di preparazione alla novena della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, ma anche vedi come è stata una bellissima preparazione. Per preparare un'anima così candida e così arricchita di tanti tanti privilegi e segni dal Signore. Quindi un po' vorrei iniziare proprio da questa cosa, che quanto è importante questa preparazione, una famiglia che viva virtuosamente, come diventa benedizione per i figli, se sei d'accordo, Valerio.
Assolutamente, padre, è un aspetto di fondamentale importanza da tenere in considerazione, perché questo è il frutto della grazia sacramentale infusa in una famiglia dal matrimonio e così corrisposta dalla volontà, dall'intenzione, dalla partecipazione del cuore degli sposi l'uno verso l'altro. E poi, ovviamente, per i figli, come opera, come espressione, manifestazione dell'amore infinito di Dio che va a generare quindi anime alla vita della grazia ed alla santità, quindi andando a edificare, a purificare, ad elevare in questo modo spiritualmente, moralmente, virtuosamente tutta quanta la società da cui cioè costituita ovviamente dalla famiglia come cellula fondamentale. Ecco perché è importantissimo, imprescindibile poter coltivare questa vita di grazia costantemente all'interno della famiglia, l'educazione cristiana della prole, dei figli che Dio dona nella sua sapientissima provvidenza. E quindi poi vedi, si vede la corrispondenza, i grandi e mirabili frutti che vengono prodotti da questo costante impegno. Quindi tutto quanto frutto dell'amore di Dio, secondo la corrispondenza del cuore dell'uomo, perché in questo modo Dio riesce a penetrare i rapporti familiari, i legami di amore interpersonali con il suo proprio amore, riempiendo quelli che sono i sentimenti umani della sostanza della sua carità. E così riesce a generare, quindi a produrre una elevazione, un innalzamento sempre più grande, dei cuori, che poi porta i suoi frutti, espande, possiamo dire, il suo dominio in maniera anche indefinita, imprevedibile. Quindi è fondamentale anche la preghiera, soprattutto condivisa, quella del rosario all'interno della famiglia, che ci sia anche questo sostegno reciproco tra i familiari. Abbiamo visto la Beata Elia come faceva con i fratelli, con appunto la sorella minore, con quella maggiore, con il fratellino, insomma. E i genitori come operavano, che poi in questo modo la casa diventa come appunto dice la Chiesa, una piccola chiesa domestica, piccolo focolare ecclesiastico domestico, e così che Dio riesce a, cioè può e va a manifestare la sua presenza, come se la casa, quindi la realtà familiare, fosse una estensione, una base in tutto e per tutto della costituzione della sua sposa nella Chiesa. Ecco, sono convinto di questo, padre.
Grazie Valerio, perché veramente è giustamente detto delle cose molto belle e importanti, questa precedenza, questa formazione che possa attraversare E queste grazie che raggiungono anche queste persone più lontane e queste persone più vicine. Quindi, giustamente, una famiglia che si santifica unita dalla preghiera è veramente dà frutti di grazia per tutti quei frutti di doni che sono i figli, proprio che deve portare in paradiso. Che deve... Questi figli sono creature che il Signore gli affida perché possa prepararli per una vita di paradiso. E mi è anche piaciuto un altro punto in cui si evidenziava come la grazia dei sacramenti, la cresima è ricevuta 2 anni dopo tutte queste visioni che dopo successivamente la prima comunione che riceve con così tanto intensità, tanto che attirare l'attenzione anche del vescovo, questi sacramenti come vengono ricevuti con le dovute disposizioni, quale grazia manifesta e quella grazia che arricchisce quest'anima, la rende partecipe di qualcosa di così grande che riesce anche a manifestarsi esteriormente. Quindi, come è bello vedere la ricezione fruttuosa dei sacramenti. Questo è qualcosa di molto, molto edificante che ci deve spronare per riceverli sempre con più dignità, sempre con più amore. Non ti sembra, Valerio?
Certamente, Padre, dobbiamo tutti prendere esempio dalle disposizioni del cuore, quelle spirituali che hanno animato la Beata Elia nell'accogliere Cristo e la sua grazia all'interno dei sacramenti, che poi vorrei aggiungere, questo è stato un elemento fondamentale, ovvero il fatto anche di riceverli in tenera età, quindi subito aprendosi all'amore di Dio con la purezza dello spirito fanciullesco. Anche per questo motivo c'era San Pio X che teneva moltissimo che i sacramenti fossero ricevuti dai bambini quanto prima possibile, anche e soprattutto la comunione. Addirittura commetterebbe una colpa un genitore che procrastinasse la ricezione del sacramento dell'Eucaristia, quindi anche della cresima, ai figli, per i figli, perché in questo modo aumenterebbero prime le occasioni per i fanciulli di esporsi alla corruzione del mondo, di cedere alle tentazioni, di allontanarsi dall'amore di Dio. Invece occorre appunto che siano preservati, custoditi, protetti e in questa maniera alimentati nella loro vita di grazia, nel cuore, perché così abbiano tutta la forza, il sostegno e la volontà, quindi l'intenzione, la disposizione giusta per poter affrontare tutto il male, tutto l'inquinamento morale e spirituale che purtroppo il mondo cerca incessantemente di operare nella gioventù. Quindi che l'abbia ricevuti in tenera età e poi ovviamente con questa sua vocazione, con questa totale partecipazione del cuore, con questo senso della fede così radicato e profondo in lei, nell'intimo della sua anima, tale da condividere nella sua totalità il desiderio che Dio aveva di portarla verso di sé e di condurla come sua sposa, quindi come anima eletta per il paradiso, come persona, come tutti noi, chiamata ad un compito supremo, che è quello appunto di glorificare Dio nella vita, di servirlo per poi realizzare e dare compimento al disegno d'amore meraviglioso del Signore Padre.
Ma sai anche una cosa molto bella, Valerio, perché a un certo punto questo glorificare Dio con la sua vita vuol dire anche prendersi cura di ciò che Dio ama e quindi la salvezza delle anime e quindi vedere anche con quale cura ancora da fanciulla aveva per il bene della salvezza delle anime. Quando capitava e quella persona che parlava malamente, con la bestemmia, si metteva a piangere, come intercede per la conversione dei peccatori, come si dà da fare in tutte quelle opere di virtuosa di carità per il prossimo, per il bene materiale e ancora di più per il bene spirituale eterno della salvezza di anime. È veramente molto bello anche questa completezza di dare gloria a Dio con la propria santificazione, quindi una vita di innocenza virtuosa e con una vita di mortificazione, di penitenza, di intercessione per la salvezza anche degli altri. Quello mi è molto piaciuto, Valerio, a te?
Moltissimo, infatti sì, è uno degli elementi che ho voluto evidenziare con maggiore attenzione, perché questa è la piena espressione dello spirito di carità, il compimento effettivo dell'esercizio di questa virtù, la virtù teologale della carità, che va come diretta conseguenza della speranza e prima ancora della fede. Quindi è normale che si manifesti in un'anima che vive in maniera profonda la grazia di Dio e quindi corrisponde al suo amore, perché chi ama Dio e accoglie nel suo cuore, nella sua anima il suo amore non può fare a meno poi di desiderare ardentemente il bene, quello primario, quello più importante, quello essenziale di tutti gli altri come fratelli, perché si ama gli altri, ecco, questa è la carità, si ha amare gli altri in funzione, nella considerazione dell'amore che si sa Dio avere per loro e per l'amore che da se stessi si porta a Dio nella consapevolezza a propria volta dell'amore che Dio ha per sé. Ecco perché questo è il senso dell'ama il prossimo tuo come te stesso, il secondo, diciamo, comandamento, che è il cuore della legge, dopo il primo, amare Dio sopra ogni cosa, quindi con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima. E allora, in questo modo, un'anima che sia così vivificata da questo amore, poi non può che ardere di amore per tutte le anime, le altre anime, quindi prodigarsi con l'esempio, con la parola, con la preghiera, con il consiglio, per portare tutti sempre al bene eterno del paradiso. In questa corrispondenza di affetti così intima, profonda, potremmo dire come un filo d'oro che lega il cuore che lega Dio stesso nella Santissima Trinità, il Sacro Cuore di Gesù, il Cuore Immacolato di Maria, a tutti coloro che appartengono ad essi e quindi poi alle persone, le anime di queste persone tra di loro, con la volontà di poter essere poi legati a tutti, filo d'oro dell'amore di Dio che poi si protrae e si estende a tutto il paradiso nella proiezione dell'eternità.
È anche interessante, Valerio, notare questa vicinanza anche con Santa Teresina e in tanti tanti aspetti, tra cui esterni, anche la sorella della Beata Elia si fa monaca carmelitana e soprattutto quella chiamata continua che Santa Teresina invita alla Beata Elia. E abbiamo visto come quando aveva per la prima comunione che gli chiederà e le profetizzerà la sua entrata, anche quel nome, ma soprattutto quando le dirà francamente che anche la sua vita sarà una vita, come a modello di Santa Teresina, una vita breve, quindi una vita da consumare con tanta intensità d'amore. E a imitazione anche di Santa Teresina sarà un'offerta vittimale per la vita della Beata Elia. Ed è piaciuto vedere come, metteva in evidenza come la sua prima meditazione per la professione religiosa sarebbe stata sulla sofferenza. E con un proposito un po' particolare, nella logica umana, sarà perso il giorno in cui non avrò sofferto per Gesù. Come mai, Valerio, questi santi, per loro sembra una giornata persa quando non soffrono, e per noi sembra meno male che oggi non sono capitati troppi guai così. Come mai questo modo di ragionare così diverso che ci capita, Valerio, secondo te?
Beh, sicuramente padre, in funzione dell'amore che si ha per Dio, perché è chiaro che la sofferenza pesa a tutti, nessuno, diciamo, proprio in maniera così serena, senza, in maniera spontanea, ecco, potremmo dire istintiva, andrebbe a cercare, né tantomeno ad ammirare, a desiderare la sofferenza, però la differenza sta nel voler appartenere a Dio, quindi volersi conformare in tutto e per tutto al Signore Gesù e quindi anche per amore suo partecipare nel senso, appunto, nell'ambito della sofferenza vicaria alla sua passione, al suo sacrificio di redenzione, sempre per portare il massimo beneficio alle anime, per dare gloria a Dio ed essere vicini a Gesù stesso, consolarlo, sostenerlo, quindi portare ogni giorno la nostra croce in comunione con la sua, come ha detto lui stesso, chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quindi ecco che porta questo desiderio anche ad accogliere quanto Dio permette anche di doloroso, di penoso nella nostra vita e di offrirlo per il maggior beneficio, per la sua gloria e per le anime degli altri, quindi per la santificazione, per la riparazione al peccato, al male, alle offese al cuore di Gesù, alle piaghe che ovviamente il peccato continua a rinnovare della sua passione e morte. Ed ecco perché la si accoglie quindi la sofferenza come questa opportunità, cogliendone tutto il valore e tutta l'utilità per il fine per cui viene permessa, per cui è stata costituita, ma soprattutto per cui può essere impiegata come un mezzo sublime, ecco, per il raggiungimento del fine ultimo della felicità eterna per sé e per gli altri. Ed ecco perché si vuole cercare un santo, vuole cercare di approfittare di ogni opportunità, di ogni occasione che la giornata possa offrire a questo scopo. E ecco perché si arriva addirittura ad amare la sofferenza, però a provare una sorta di gioia nella sofferenza, che però ovviamente non è una gioia sentita, ma è una gioia che deriva soltanto dall'amore e dalla consapevolezza del cuore, che nulla poi va a togliere all'amarezza umana e materiale di quella che può essere la sofferenza terrena, Padre.
Grazie Valerio perché ci ha aiutato anche a comprendere ed apprezzare ancora di più questo valore meritorio della sofferenza offerta, sofferta, accettata e offerta per amor di Dio. E qui, visto che mancano proprio gli ultimi minuti, Valerio, se così c'era per la beata Elia un amore per Dio, e qui lo riconosce e dice: perché ho un desiderio di essere saziato, un desiderio, una sete di essere saziato da Dio, perché solo Lui può saziare l'anima immortale. Pensa a una creatura che ha questo desiderio di essere saziato da Dio. Che cosa deve essere? E qui sono gli ultimi tempi, in cui gli ultimi mesi, istanti della sua vita, che si conclude. Come deve essere stato questo desiderio di sazietà che ha vissuto la Beata Vergine Maria prima di concludere la sua vita terrena? Qual è il desiderio può avere stato in quel cuore immacolato della Beata Vergine Maria, prima della sua gloriosa Assunzione, prima della sua dormizio, di quell'incontro col Signore, quello che solo può pagare il bene delle nostre anime, secondo te, Valerio?
Senza dubbio la Madonna come Immacolata Vergine, come è la stessa Immacolata Concezione, libera da qualunque difetto, da qualunque peso di colpa, ha sentito, ha provato in maniera perfetta rispetto a qualunque altro essere umano nella storia il desiderio del cielo, proprio come Madre di Dio per raggiungere, per dare compimento al fine essenziale della propria esistenza, Padre, per ricongiungersi al suo divin figliuolo, perché si sa che noi non siamo stati creati per la terra, ma come progetto, appunto, abbiamo nella nostra dimensione spirituale, nella nostra prospettiva esistenziale, l'eternità. La terra non ci potrà mai bastare, la terra ci sarà sempre di peso, ecco perché ci troviamo, appunto, come sappiamo, dalla spiritualità cattolica in una valle di lacrime nel tempo della prova, nel passaggio, diciamo, possiamo dire, nel luogo del combattimento, della buona battaglia, ma con l'idea sempre, con la previsione di poter arrivare a un fine superiore, di poter elevare la nostra mente e il nostro cuore a un livello che adesso non possiamo neanche comprendere, ma di cui avvertiamo la necessità, perché soltanto l'amore di Dio è perfetto, soltanto l'amore di Dio può dare il vero sollievo, la vera pace all'umana condizione, tanto che considerando anche tutti i problemi da affrontare, anche i difetti degli esseri umani, i vizi, il fatto di non poter mai confidare pienamente neanche nei sentimenti umani che possiamo incontrare nella nostra vita, allora è chiaro che quello che può farci stare veramente bene nell'anima e nel cuore è l'amore di Dio. E quindi il fatto di poter condividere la sua presenza, di poterci trovare a contemplare la sua luce, la forza inesauribile del suo amore, di fronte al quale la nostra anima allora troverà la sua totale sazietà, quindi il totale appagamento, perché sì, si troverà quindi poi nella sua condizione ideale, tanto più, appunto, come dicevamo, la Madonna ha provato questi sentimenti, questa sensazione, lei proprio che più di chiunque altro è stata fatta per il cielo, è stata fatta per essere la regina del cielo, la regina del paradiso, e trovarsi quindi in questo contatto profondo, totale, perenne, immutabile con la Santissima Trinità nella persona del suo divino figlio, proprio del figlio di Dio, a cui lei ha dato la carne e il sangue della nostra redenzione, che sono presenti nel paradiso. Carne e sangue che poi costituiscono anche la sorgente di tutta la vera felicità per l'anima umana. E allora ecco perché, trovandosi così, anche la Madonna, come anticipazione, possiamo dire, come colei che ha tracciato la strada che tutti noi siamo chiamati poi a percorrere, è stata assunta in cielo, in anima e corpo, proprio perché il suo corpo non potesse neanche per un momento conoscere l'effetto o comunque, diciamo, una permanenza terrena, separata dalla sua anima e quindi anche dal compimento della glorificazione dell'anima e del corpo, che per noi invece è prevista in successione al giudizio finale, quindi quello in cui, per il quale i corpi e le anime dei santi si ricongiungeranno per poter poi godere per l'eternità il paradiso, di cui questa gloria appunto ci è data in testimonianza, in presenza viva e tangibile dalla Madonna. Ecco perché questa è la festa che noi dobbiamo celebrare proprio come immagine, come faro per la meta che tutti noi siamo chiamati a raggiungere nel tempo, anzi fuori dal tempo, quindi per poi conseguire l'eternità beata, Padre.
Grazie Valerio perché ci ha dato delle indicazioni molto molto utili e ci aiuti anche a riflettere su una cosa molto bella, Valerio. Come Gesù con la sua redenzione lo porta poi all'ascensione in cielo, quindi alla gloria del paradiso nell'accogliere Gesù, e la Madonna dopo la sua morte la sua gloriosa assunzione, quindi oltre il paradiso gli angeli santi, anche il nostro Signore Gesù Cristo ad accogliere la Beata Vergine Maria. Adesso possiamo pensare come la Beata Elia sia stata accolta in paradiso da Gesù, dalla Madonna, dagli angeli santi e tutti loro uniti stanno facendo il tifo anche per noi, stanno intercedendo perché noi in questa valle di lacrime, in questo pellegrinaggio possiamo riuscire a concludere il nostro pellegrinaggio terreno ricchi di meriti, santi immacolati al cospetto di Dio per poter fare realizzare il fine per cui siamo stati creati, raggiungere il paradiso. E così per ricordarci questa meta. Quindi è veramente molto bello quello che ci hai detto, Valerio, che ci aiuti a ricordare che questa festa dell'Assunzione, questa grande solennità, ci aiuta a ricordarci un promemoria sul fine della nostra vita. Lì dobbiamo raggiungere quello che la Madonna ci ha preceduti, anche lì noi dobbiamo raggiungere. E anche questo impegno, quindi ci dai questo sprone, questo invito, Valerio. È veramente questo impegno per poter metterci tutto l'impegno con la grazia di Dio, grazia Immacolata, come nostra mediatrice, per poter raggiungere questa felicità eterna che solo potremo trovare raggiungendo il paradiso. Questa è una cosa molto bella e consolante. Visto che siamo un po' nel tempo terminale, Valerio, se ci puoi dare qualche ultima indicazione per prepararci bene per questa solennità dell'Assunzione. Anche pensando a quello che è stata la vita dopo della Beata Elia e quello che è stata la vita della Beata Vergine Maria Santissima. Grazie, Valerio.
Grazie a lei, padre, assolutamente. Beh, sì, davvero in conclusione, allora posso dire che davvero rinnovando da parte di tutti noi, padre, da parte sua, padre, da parte tua, Maria, anche l'invito alla santificazione, quindi ad accogliere questa solennità in uno spirito di venerazione profonda, totale, intima e calda, quindi posso dire nella dolcezza più filiale. Per la Vergine Santissima, quindi con la preghiera del Rosario, innanzitutto l'assistenza devota alla Santa Messa, alla comunione del cuore e dell'anima con il cuore immacolato di Maria Santissima, perché possiamo in questo modo sempre con la sua presenza nella nostra devozione, nella nostra preghiera, avere anche il pensiero, il desiderio, l'intenzione rivolta verso quella che è la nostra patria celeste, verso il ricongiungimento, il congiungimento con la nostra madre, con appunto l'opportunità di poterla ammirare, di poterla venerare poi personalmente, cosa ovviamente già accaduto, accade alla Beata Elia, accade a tutti i santi, per il merito ovviamente che hanno realizzato nella loro vita, sempre però mediante il ricorso, l'affidamento, l'unione profonda, l'instaurazione di sé e del proprio cuore nella grazia di Dio, nel cuore del Signore Gesù, perché è con la sua grazia, con l'aiuto dei santi, l'intercessione di Maria, che noi possiamo avere la forza, appunto, sempre in funzione dei meriti infiniti di Gesù Cristo, per andare avanti e per raggiungere poi quello stato di figliolanza di Dio nella casa del Padre. E quindi con questo animo, davvero di figli grati, amorevoli e devoti, ci apprestiamo a vivere questa solennità. E non so, padre, se vuole dire qualcosa in ultimo.
Sì, grazie Valerio. Mi piacerebbe molto condividere questo tuo augurio veramente di questo cammino di santità, perché per fare terra paradiso dobbiamo veramente morire da santi. Dice Padre Pio, nasciamo peccatori, ma per andare in paradiso bisogna morire da santi. E allora, vedendo quel bel esempio dell'Elia, mi è piaciuto veramente tantissimo quando parlava di quel bel sogno che ha fatto della Madonna, che con quella falce d'oro raccoglieva tanti tanti gigli. E quel piccolo giglio che dopo stringeva il suo cuore. La nostra vita deve diventare una vita di giglio, una vita candida, una vita di grazia, una vita vissuta nella fedeltà ai santi comandamenti. Per fare questo abbiamo bisogno della grazia dei santi sacramenti. Ora, l'Immacolata che dal cielo non ha smesso, ma anzi ha ancora più rafforzato il suo impegno di madre tenerissima, dice: dove sono io qui nella felicità eterna, vi voglio tutti voi. Allora, facciamo contenta la Madonna, impegniamoci a farci santi con l'aiuto dell'Immacolata. Sei d'accordo, Valerio?
Assolutamente, padre. E, perfetto, allora penso che possiamo concludere qui la puntata di oggi, cari radioascoltatori, facendovi i nostri più accurati auguri per una santa solennità dell'Assunzione della Santissima Vergine Maria. E ci diamo appuntamento naturalmente per la prossima settimana per una nuova puntata della nostra trasmissione. Nel frattempo, vi auguriamo come sempre una buona e continuazione con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e l'Immacolata Assunta in cielo in corpo ed anima vi benedicano sempre, cioè vi custodisca per la vita eterna e la Beata Elia di San Clemente interceda sempre per la nostra santificazione. A presto, Ave Maria.